Buongiorno a tutti, ringrazio il Signore per i fratelli che ci hanno guidato fino adesso, per averci ricordato l'unicità di Gesù Cristo, perché è degno, perché Lui è l'unico cui merita la nostra lode. Veramente è qualcosa di meraviglioso avere un Dio come Lui. Stamattina vogliamo, nella Sua parola, proprio magnificarlo ancora. Vedremo un passo del Vangelo proprio in cui Lui opererà e vedremo proprio la sua potenza e la sua gloria. Nel mondo ci sono migliaia di posti, di luoghi, di cui si dice che accadono delle guarigioni. Ci sono sempre stati in ogni epoca luoghi di guarigioni, a volte sono legati all'acqua, a volte a delle pietre, a volte a delle reliquie, a delle grotte. Ci sono svariate situazioni in cui la gente crede che in quel punto particolare accadono delle guarigioni. Pensate ai nostri giorni, la Madonna di Lourdes, nella grotta in cui tante persone vanno lì giorno dopo giorno sperando in una guarigione, o a Pietralcina dove c'è Padre Pio, o a San Gennaro quando il sangue si liquefa e tutti credono che accadrà un miracolo. Andiamo fuori dei nostri confini, andiamo in India, dove c'è la città di Varanasi, che è considerata la capitale spirituale dell'India, dove c'è il fiume Gange, dove le persone pensano che siano acque sacre, miracolose, e si accalcano migliaia e migliaia di persone ogni giorno. Ma questo succede in tantissimi posti del mondo. Non c'è nazione che non abbia un posto di questo genere. E anche a Gerusalemme, ai tempi di Gesù, c'era un posto come questo. A Gerusalemme c'erano diverse riserve d'acqua, ovviamente per il fabbisogno idrico della città, e l'acqua veniva stipata in delle vasche, chiamate anche piscine, e due di queste sono nominate nei Vangeli. Se ricordate c'è la piscina di Siloe, dove Gesù ha guarito un cieco nato. L'altra è la piscina di Betesda, dove Gesù guarisce un paralitico. Proprio su questo fatto vedremo il passo che riguarda proprio questa piscina, questo evento. Vedremo proprio qui come una credenza popolare raccoglieva le speranze di tanta gente sofferente, alimentando purtroppo false aspettative e producendo tante frustrazioni. Quello che succede al giorno d'oggi, quando le persone vanno dietro a fantomatici guaritori, a oroscopi, a formule facili. E qui invece vediamo il grande contrasto con Gesù, colui che non delude, colui che vuole guarire veramente le persone, ma in profondità e in maniera permanente. Il Vangelo di Giovanni, un po' tutto il Vangelo, è pensato proprio per attirare la fede di chi legge, una fede in Gesù, a considerare Gesù il Messia, il Figlio di Dio, colui che dona la vera vita, e non a riporre la fiducia in altre cose, né in opere miracolose, né in superstizioni popolari, né nelle tradizioni degli uomini, ma solo in Gesù. Così vi invito a prendere il Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, e vedremo, leggeremo questo passo, i primi 16 versetti. Giovanni, capitolo 5. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo, e Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? E l'infermo rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito, e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, Perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Ed essi gli domandarono: «E chi è l'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trova nel Tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio». L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù, e per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Così dopo queste cose inizia il passo, sa indicare che c'erano state delle cose prima ovviamente. Le cose prima erano tanti miracoli che Gesù aveva fatto in Galilea, nel suo ministero in Galilea, aveva predicato il regno di Dio e aveva guarito tante persone malate. Così dopo queste cose lui si sta indirizzando a Gerusalemme perché c'è una festa, Giovanni non ci dice quale festa era, probabilmente una di quelle comandate per cui tutti i giudei dovevano andare, però non è importante perché non è correlata a questa storia, quindi Giovanni non ci dice che tipo di festa è. Così Gesù arriva a Gerusalemme e al versetto 2 dice che presso la porta delle pecore c'è questa vasca chiamata Betesda, e così Giovanni comincia ad illustrare la scena in cui Gesù avrebbe operato. Questa porta aveva questo nome perché era vicino al Tempio e ci passavano le pecore per i sacrifici, venivano bagnate nell'acqua della piscina perché così in qualche modo venivano santificate, purificate, e poi andavano verso il Tempio. E questo nome Betesda in ebraico ha due significati: o luogo di sorgenti o casa di misericordia. Questo perché è difficile tradurre alcuni termini ebraici nelle nostre lingue correnti, quindi questi sono i due significati che vengono possibili, che possono essere dati a questo nome. Però qui si raccoglievano queste acque di purificazione degli animali, e la piscina di Betesda fu riportata alla luce nel XX secolo degli scavi archeologici molto recenti, e hanno ritrovato i 5 portici che erano intorno a questa vasca. Anzi, hanno trovato che le vasche in realtà erano 2. C'era questa vasca principale, questa la piscina di Betesda, e una vasca leggermente più sopra che alimentava questa piscina, non sempre, continuamente, ma in modo sporadico. E questo è quello che poi determina questo fatto per cui ogni tanto quest'acqua gorgogliava. E così al versetto 3 Giovanni ci dice che sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici. 5 portici intorno erano proprio l'ideale per ospitare tanta gente al coperto, poteva stazionarci per tanto tempo. Lo vediamo nelle nostre città, dove ci sono i portici troviamo persone che ci stazionano, ci dormono, ci vivono. E così in questa piscina, intorno a questa piscina, si erano radunate tante persone malate, tante persone sofferenti. Ma per quale motivo stavano lì? Ora, se avete in mano una versione della Luzzi, che sono le Bibbie che stanno qui all'ingresso della nostra sala, non troverete oltre quello che abbiamo letto. C'è scritto al versetto 3: sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, punto. Mentre la Nuova Riveduta troverete una continuazione del versetto 3 e anche un versetto 4. Tra parentesi quadre. Che cosa significano queste parentesi quadre? Significano che nei manoscritti originali più importanti queste frasi non ci sono. E allora com'è possibile? Quello che è probabile è che qualche scriba abbia appuntato da un lato questa consuetudine popolare, perché le espressioni di queste frasi sono lontane dal modo di scrivere di Giovanni, non fanno parte del contesto di questo passo, però i termini usati è come se raccontassero un uso, una credenza popolare di quel momento, di quel popolo, in quel posto. Quindi magari è probabile che uno scriba abbia appuntato questo e poi nel tempo, copia dopo copia, è entrata a far parte del testo. In ogni caso questa nota per noi è molto importante perché ci spiega il motivo per cui tutta questa gente era radunata in questo posto. E lo leggiamo. Quindi a metà del versetto 3, per chi ce l'ha sulla propria Bibbia, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Le persone credevano che un angelo di tanto in tanto scendesse nella piscina, muovesse l'acqua e secondo quello che credeva la gente, il primo che scendeva in quel momento nell'acqua veniva guarito. Sarà stato vero o no? Certo, la presenza di tanta gente ci fa in qualche modo sospettare che qualcosa accadeva. In determinati momenti, quando succedevano, l'acqua si muoveva, quando appunto questa vasca veniva alimentata dall'altra vasca, probabilmente qualcosa accadeva. Noi sappiamo che i segni e prodigi miracolosi avvenivano in quel tempo. Sono questioni spirituali che non vengono solo dal cielo, ma anche da Satana, dalle forze demoniache. Quindi non possiamo dire no, non è vero, non succedeva niente, la gente aveva inventato tutto. Non sappiamo questo. Quello che sappiamo è che succedeva qualcosa che attirava la gente e credeva in questo. Il fatto dell'angelo, Tertulliano, uno dei padri della Chiesa primitiva, definì una superstizione. Il fatto che l'angelo scendeva ad agitare le acque faceva parte di un castello di spiegazione che la gente si era data al fatto che l'acqua si muoveva e che qualcuno veniva guarito. Non lo sappiamo se era vero o falso, però quello che sappiamo è che lì c'era tanta gente ammassata. È una curiosità, Betesda continuò ad essere nel tempo, fino all'epoca bizantina, un posto con questa fama di guarigione. I romani la dedicarono ad Esculapio, che era il dio della guarigione. C'era qualcosa che girava intorno a questa vasca che attirava le persone che stavano male. La Bibbia scoraggia sempre, non insegna mai a credere a questo tipo di superstizioni. E Gesù stesso non ricercava mai la fama di guaritore, perché la guarigione fisica era qualcosa di secondario, confronto all'importanza della salvezza dell'anima eterna. I miracoli di Gesù avevano lo scopo principale di accreditarlo come figlio di Dio e suscitare la fede in lui, nient'altro, al contrario di quello che stava succedendo lì in quella piscina. Bene, in questa situazione, in questo ambiente, in questo contesto, Giovanni dice al versetto 5, là c'era un uomo che da 38 anni era infermo e Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse, vuoi guarire? Vuoi guarire? Giovanni non ci specifica la malattia, ma sicuramente era una malattia incurabile, 38 anni. 38 anni di infermità, sono un bel numero, sono tanti. Quando si è nella situazione del paralitico, abbiamo una malattia che continua da decenni, così tanto, può diventare un grande peso per la persona che lo sopporta. Anche Gesù stesso valuta che è un lungo tempo, un lungo tempo. Può diventare veramente insopportabile. Però questo non era sfuggito a Gesù, quest'uomo non era sfuggito a Gesù. Dice che vedendolo, conosciutolo, lo sapeva, Gesù sapeva tutto di quest'uomo e non era un caso che lui passasse lì in quel momento. Tra tanti infermi Gesù va da lui, si avvicina proprio a lui e gli chiede vuoi guarire? Sapendo tutta la situazione al contorno. A cosa rispondereste voi se aveste una malattia grave e qualcuno venisse e vi chiedesse vuoi guarire? E voi subito sì certo, certamente voglio guarire. Sembra una domanda faziosa, scontata. A che serve questa domanda? Certo che voglio guarire. Perché Gesù fa questa domanda così apparentemente scontata? Lo scopo di Gesù è sempre quello di portarci a vedere in noi stessi, a guardarci dentro e capire il nostro vero bisogno e guardare alla nostra incapacità di uscire dalle nostre prove, la nostra incapacità di poterci salvare con i propri mezzi, di salvarci senza il suo aiuto. L'abbiamo cantato in tutti i modi oggi. Gesù stesso ha detto: senza di me, ai suoi discepoli, non potete far nulla. Gesù gli stava offrendo una guarigione completa, profonda. Ma l'uomo, guardate l'uomo, era concentrato sul potere della piscina, di quell'acqua che si muoveva. La sua fiducia, la sua speranza erano lì. Nel momento in cui l'acqua si agitava, lui pensava che poteva essere guarito. Lui credeva in quello, perché quello vedeva. Così l'infermo, al versetto 7, gli rispose, non gli rispose: sì, voglio essere guarito. Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Vedo quello e credo in quello. Punto. L'uomo cerca solo un aiuto per raggiungere quell'acqua nel momento giusto. Non è interessato neanche a chi la muove l'acqua, se è un angelo o non è un angelo, se è l'altra piscina, non gliene importa niente. Lui pensa a entrare in quell'acqua che eventualmente lo avrebbe guarito. L'importante è guarire. Per lui Gesù era un uomo qualunque, qualcuno che poteva aiutarlo a raggiungere la piscina al momento giusto. Era un uomo frustrato da tanti tentativi, da tante illusioni, da una sensazione di impotenza, e ormai era senza speranza, era senza prospettive. Dice: io come raggiungerò mai nella mia condizione la piscina? La sua vita era guidata da ciò che credeva fosse possibile nella sua mente, solo umanamente. E la mente umana è questa, è misera, è limitata solo da ciò che vede e crede possibile, e non concepisce la potenza dello Spirito di Dio. Ma Gesù al versetto 8 cambia la situazione, dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito, e preso il suo lettuccio si mise a camminare. È un miracolo che non ha bisogno di tempo, non ha bisogno di protocolli, non ha bisogno di permessi. Gesù salva in maniera immediata e permanente. Con l'autorità che aveva Gesù, con il suo potere divino, ordina all'uomo di alzarsi. Con il potere della sua parola, come ha creato i mondi, ha detto al paralitico: alzati e cammina. Lui si è alzato e ha camminato. E questo, guardate bene, osservate, senza che lui lo avesse chiesto. Il paralitico non ha chiesto di essere guarito da Gesù. Lui non conosceva che Gesù fosse lui, il figlio di Dio, non pensava chi fosse, non lo sapeva. Gesù guarì quest'uomo completamente e istantaneamente, senza neanche chiedergli se avesse fede in lui. Gli ha solo chiesto: vuoi guarire? Lui ha dato una risposta tutt'altro che consona alla domanda, e Gesù l'ha guarito ugualmente. Questo dimostra la grazia che Dio usa, la grazia sovrana di Dio, che non ha niente a che vedere con i meriti umani. Oggi molti guaritori, o sedicenti guaritori, quando non raggiungono la guarigione, incolpano le persone che non hanno abbastanza fede, sono increduli, sono nel peccato, per questo che non guariscono. Ma non sono Gesù. Gesù guarì quest'uomo che non era degno più di nessun altro delle persone presenti. Non aveva alcun merito superiore agli altri, non aveva proprio alcun merito. Tuttavia l'uomo rispose al comando di Gesù, si alzò e fu guarito in quell'istante. Così prese il suo lettino e ubbidì al comando e se ne andò. E qui cominciano i problemi, non uno solo. Quel giorno era sabato, versetto 10. Perciò i giudei dissero subito all'uomo guarito: ehi, tu dove vai? È sabato, non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Cioè quest'uomo da 40 anni che era paralitico, lo sapevano tutti. Lo vedono camminare e l'unica cosa che gli dicono: ehi, tu non puoi portare il tuo lettuccio. Nonostante la guarigione evidente del paralitico fosse un miracolo, un'opera di misericordia che la legge di Dio prevedeva, i giudei lo accusarono, secondo la loro legge, di infrangere le loro regole. Non puoi farlo. c'era la lapidazione per questo, era una cosa molto grave. Però per i giudei non c'è miracolo che tenga, perché è sabato. Il fanatismo della loro legge portava a questo. Piuttosto che glorificare Dio per quello che era successo a quest'uomo, i giudei, i farisei in quel caso, si concentrano sulle loro tradizioni. Non si può fare, è sabato. E l'uomo gli rispose: colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina, che colpa ne ho io? L'uomo non sa rispondere a quella domanda, chi era quell'uomo che ha fatto questo? Chi ha operato questo miracolo? No, i giudei volevano sapere chi è che ti ha detto di portare il lettuccio. E quest'uomo, per paura dei giudei, per paura di quello che avrebbe incontrato come pena, un po' anche perché era confuso, meravigliato di quanto era successo, qual è la sua reazione? Quella di giustificarsi. Ma non è colpa mia, me l'ha detto lui. Qualcuno ti guarisce all'istante, dopo 40 anni di malattia, di infermità, e tu non ti chiedi neanche chi sia quell'uomo. Non ti fermi a chiedere. È una reazione molto diversa da un'altra guarigione simile dell'uomo nato cieco che glorifica invece Gesù e sfida apertamente i giudei perché gli dice Dio solo può fare un miracolo del genere. Lo vedrete nel capitolo 9, sempre di Giovanni. Proprio totalmente diversa la reazione dell'altro uomo guarito. Questo invece ha paura dei giudei. E più tardi però, al versetto 14, Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse, vieni, ecco tu sei guarito, ma non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. Ecco un altro problema. L'uomo incontra Gesù nel Tempio, ma ancora una volta non mostra alcuna gratitudine nei suoi confronti. Anzi, si sbriga ad andare dai giudei e dire guardate che quell'uomo che mi ha detto del lettino si chiama Gesù. Eppure Gesù lo avvertì che se non avesse risolto il suo peccato sarebbe andato incontro ad una sofferenza ben maggiore dei 38 anni di infermità. Ora, la Bibbia non collega sistematicamente la malattia al peccato personale, anche se questo sembra proprio la situazione. Anche l'Apostolo Paolo, quando scrive ai Corinzi e parla della cena del Signore, dice la stessa cosa, che è possibile che un peccato possa portare alla malattia, ma non è matematica. Quello che porta all'evidenza, alla nostra evidenza del comportamento dell'uomo, è soprattutto un grandissimo esempio di ingratitudine. E l'ingratitudine, guardate, che è la caratteristica dell'uomo che non conosce Dio. Forse quest'uomo camminerà per tutta la vita, per il resto della sua vita, ma se non cercherà, come gli ha detto Gesù, il perdono dei peccati, sarà del tutto inutile. Passerà l'eternità in un luogo di estrema sofferenza, attirando a sé il castigo eterno, che sarà molto peggiore della sua vecchia situazione. Aveva un problema quest'uomo, viveva nel peccato, un peccato che doveva risolvere. Tutti gli uomini hanno questo problema del peccato che devono risolvere. Nonostante quella guarigione circostanziata, quell'uomo doveva risolvere il problema del peccato, doveva chiedere perdono dei suoi peccati. Che non ti accada di peggio, dice Gesù. Questo sottolinea la gravità di una vita vissuta nel peccato. Bisogna risolvere questo problema. E senza il perdono dei peccati, che solo Gesù può dare per fede, nessuna malattia, per quanto lunga, sarà così penosa e dura come la sofferenza nel fuoco eterno, lontani da Dio per sempre. Abbiamo bisogno di risolvere il problema peccato nella nostra vita. Cosa impariamo da questa storia, da questo passo, da questo incontro di Gesù? Beh, sicuramente alcuni aspetti, almeno tre aspetti, sulla condizione dell'uomo, ma anche come queste condizioni possono cambiare accogliendo nel nostro cuore per fede Gesù come figlio di Dio. Tre aspetti che dobbiamo tenere in mente quando parliamo con le persone, gli stiamo portando il Vangelo. E il primo aspetto è proprio il bisogno, ma il vero bisogno dell'uomo. Nelle prove della vita siamo portati a reagire subito, immediatamente per risolvere. Noi vogliamo uscire dalla prova il prima possibile perché riteniamo la sofferenza un male. Ed è un male. Come il paralitico, l'uomo cerca e spera di essere guarito, di evitare la sofferenza. Pensa alla salute come un bene primario, forse il più prezioso dell'esperienza terrena. E la sua visione si concentra solo sul benessere terreno. Così le sofferenze diventano per tutti noi, lo sono per tutti noi, un motivo di timore, di angoscia, di difficoltà. Sono difficili da accettare le malattie e le sofferenze. Il dolore è difficile da affrontare, ma ancora più difficile è comprenderlo. E la cosa più difficile è comprendere perché accade questo, perché accade a lui, perché accade a me. Queste sono cose difficili da affrontare, molto più del viverlo. La società di oggi preme su di noi, su tutti noi. Dobbiamo essere felici subito, non possiamo aspettare, non possiamo avere un mal di pancia perché ci impedisce di essere felici, stasera non possiamo prendere l'aperitivo. Questo ci sta mettendo in testa la società, che noi dobbiamo essere felici ad ogni costo. Poi però arrivano le realtà della vita e cominciamo a capire che questi slogan sono illusioni, e questo ci porta tanta frustrazione, fino alla depressione, come nel caso del paralitico, perché la sofferenza e il dolore fanno parte dell'esperienza terrena, è una realtà che non possiamo far finta di niente. Così combattiamo per risolvere i problemi, ci lamentiamo perché non riusciamo a farlo e ci deprimiamo perché non vediamo lo scopo di tutto questo. Come il paralitico pensiamo di risolvere i problemi con i nostri mezzi, con qualche espediente, con le nostre capacità. Forse qualche volta mettiamo Dio in mezzo perché ci possa aiutare in qualche cosa. Come il paralitico abbiamo bisogno invece della grazia e della salvezza di Dio. Questo è il vero bisogno dell'uomo, di ogni uomo. L'uomo ha bisogno di un cambio radicale, che solo una vera conversione a Cristo, solo una genuina sottomissione allo Spirito di Dio può risolvere il suo problema. Il problema dell'uomo, il mio problema, il tuo problema, è un problema spirituale, è un problema morale, non è materiale. E abbiamo bisogno tutti di una guarigione profonda e interiore, morale e spirituale, perché questo ci riconcilia con il Creatore e indirizza i nostri sentimenti alla parola di Dio, e questa ci istruirà alla vera vita, alla vera felicità. Solo in queste condizioni le prove possono essere allora viste come un'opportunità. Le prove, la sofferenza e la malattia come un'opportunità. Un'opportunità da vivere, da sperimentare insieme al Signore, perché questo ci affina, ci fa assomigliare a Gesù, ci mette in profonda comunione con Lui. Sono realtà spirituali che l'uomo naturale non può comprendere, ma i cristiani sì. E questo ci dà la spiegazione del perché affrontiamo le malattie, affrontiamo la sofferenza. Tuttavia Gesù non è che liquida frettolosamente il problema della sofferenza. Guardate, l'importanza dell'anima, no, lui si preoccupa anche della sofferenza. Quando ha visto quest'uomo ha detto che era per molto lungo tempo. Quindi sapeva cosa stava passando, cosa stava soffrendo quest'uomo. Gesù conosce personalmente e in modo sperimentato anche da lui ogni sofferenza umana. Lui ha portato su di sé, sulla croce, tutte le nostre malattie e tutte le nostre sofferenze. Perciò sa bene cos'è la sofferenza, sa bene cos'è una malattia. Il Signore non ci promette di toglierci ogni problema. Quello che ci permette è di percorrere le prove insieme a noi e ci dà la forza per farlo. ma perché questo accada, il nostro cuore gli deve appartenere, deve essere pulito e perdonato dal suo sangue. E per questo è importante, quando riceviamo questa domanda da lui: vuoi vivere? E allora prendiamo il tempo per dare una risposta, quella giusta. Sì, voglio vivere, voglio guarire, voglio accoglierti nel mio cuore. Solo rispondendo sì avremo una vita di speranza e di gioia, una vita eterna con il Signore. Questo è il vero bisogno dell'uomo. L'altro aspetto è che l'uomo spiritualmente è cieco, non vede le cose spirituali. Come il paralitico, l'uomo non conosce Dio e non è capace di conoscere le cose spirituali. La guarigione del paralitico è proprio un esempio perfetto della situazione dell'uomo. Se l'uomo viene salvato è solo e soltanto per la grazia di Dio, un favore immeritato, questa è la definizione di grazia. Nessun uomo può arrivare alla salvezza con i propri mezzi, solo un intervento divino può portare la luce nei nostri cuori e cambiarli. In Efesini 2,4 Paolo dice: Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Ed è per grazia che siete stati salvati, non per opere, non per meriti. Non, nessuno di noi è stato così bravo da dire: io ho risposto sì. No, neanche quello abbiamo come merito. Come il paralitico, tutti gli uomini nascono senza capacità spirituali, e se non interviene Gesù a vivificarci, resteremo morti nei nostri peccati. Questo ci fa arrivare tante domande nella nostra mente. Ma poteva Gesù forzare la fede di quest'uomo? Perché lui e non un altro? Ce n'erano tanti. Forse la sofferenza aggiunge qualcosa per la salvezza? Poco più avanti, sempre in questo passo, al versetto 21, Giovanni dice che come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. È una parola dura? Chi vuole? Perché Dio può fare quello che vuole. Lui è Dio. Noi siamo le creature. La vita è nel Figlio, e se non è Lui a donarla, noi non la possiamo ricevere in nessun altro modo. La mente umana non comprenderà mai completamente, profondamente, come si intrecciano la volontà sovrana di Dio nel salvare gli uomini e la responsabilità dell'uomo nel rispondere al suo appello. Ci possiamo sforzare quanto vogliamo, non arriveremo nelle profondità della sapienza di Dio per capirlo. Quello che noi sappiamo è questo, che il versetto 24, pochi versetti più avanti, Giovanni dice che in verità vi dico, questo è Gesù che parla e per due volte sottolinea questo, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Questo è chiaro, vero? Questo è chiaro. Quando lo Spirito di Dio ti illumina la mente e comprendi il tuo peccato, affrettati a rispondere sì all'offerta che Dio ci sta facendo. Chi crede in me ha vita eterna. L'ultima considerazione è l'ingratitudine. Il comportamento dell'uomo guarito ci fa capire che non tenne conto, almeno in quel momento, dell'avvertimento di Gesù, per paura dei giudei. Andò a riferire addirittura il nome del suo guaritore con molto zelo. Cioè, coloro che lo odiavano, che lo angariavano, lui ha scelto di servirli, piuttosto che restare da Gesù, informarsi su di lui, seguirlo. La paura del potere, la paura degli uomini. È triste vedere quest'uomo che ebbe più paura dei giudei che lo maltrattavano che mostrare gratitudine al suo Salvatore. Gesù, proprio ai giudei, disse questo in Luca 12,5, proprio su questo argomento della paura degli altri, degli uomini: io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Non temete gli uomini, possono solo uccidervi, ma Dio può condannarvi all'inferno eternamente. Quindi non abbiate paura degli uomini, abbiate timore di Dio. Ma questa è l'immagine del mondo, delle persone che incontriamo ogni giorno. Hanno lo sguardo rivolto al beneficio immediato, non a quello eterno, ma a quello che possono avere adesso, subito, la comodità, il benessere, la salute, e rinunciano a quello che invece è il loro bene primario, spirituale. Romani 1,21 Paolo ci ricorda proprio questo aspetto dell'uomo che non conosce Dio. Dice che pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, il loro cuore privo di intelligenza, si è ottenebrato, privo di intelligenza spirituale. Gli uomini non sono stupidi, ma sono ciechi davanti allo Spirito. E l'ingratitudine caratterizza l'uomo che non conosce Dio e rimane un cuore freddo e ribelle. Così come i giudei del tempo, gli uomini di oggi vivono secondo le regole che si sono creati. Mi faccio Dio come piace a me, mi faccio la legge come piace a me. Noi siamo padroni della nostra vita, l'avete mai sentito? Sì, l'uomo è orgoglioso di se stesso. Siamo nel 2000, dobbiamo liberarci da questi retaggi del passato. Noi siamo artefici delle nostre vite. Poi basta una pandemia per portare all'evidenza tutte le nostre paure, il nostro cinismo, la nostra miseria morale. Ma il Signore, come abbiamo visto, ha ancora compassione, ha compassione per l'umanità e sta ritardando la sua venuta, ma non sarà per sempre. Sempre in questo passo, nella parte che non abbiamo visto, versetto 22, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio. Gesù è il Messia, è il Figlio di Dio e ogni cosa gli è sottoposta, perciò merita tutta la nostra fiducia, come abbiamo cantato oggi, perché ne è degno. Ma se non lo riconosciamo e non lo accogliamo oggi come Signore e Salvatore della nostra vita, domani diventerà il nostro peggior giudice. Il mondo crea illusioni e con le illusioni crea le sofferenze e con questo arriva la disuguaglianza, la prepotenza, l'egoismo, l'ingiustizia. E se ignoriamo Gesù, il Figlio di Dio, non avremo speranza né oggi né dopo, ma avremo solo un severo giudizio. Il Vangelo invece libera l'uomo dalla schiavitù del peccato, questa è la prima cosa, e poi lo rende adatto ad affrontare la vita con dignità, con valore, con moralità, con altruismo, ma soprattutto con l'onore di essere figli di Dio, di appartenere a Cristo. Perciò quando parliamo alle persone del Vangelo dobbiamo sottolineare questo bisogno che hanno di Dio, il vero bisogno di Gesù Cristo che intercede per loro in preghiera affinché la loro cecità spirituale venga meno, venga illuminata dalla grazia di Dio e la loro ingratitudine si trasformi in lode e adorazione per il Creatore. Tanta preghiera, tanto servizio. Portiamo il Vangelo con amore, con l'idea che è Dio a salvare e che l'uomo ha tanto bisogno di essere salvato. Che il Signore ci benedica nel nostro servizio per Lui. Padre, ti ringraziamo per come tu ti sei comportato con quest'uomo, hai dimostrato, Signore, il tuo potere, hai dimostrato la tua grazia, hai dimostrato la tua bontà, la tua misericordia, Signore. E questo è quello che ancora tu hai in serbo per tanti uomini, tante donne. Ti preghiamo perché noi possiamo essere quei servitori solerti in cui mettono al corrente le persone di questa realtà spirituale così importante, Signore. Il mondo sta andando velocemente verso la rovina e l'unica salvezza sei tu, Signore. Tu che sei morto sulla croce per pagare i peccati del mondo e per risolvere, Signore, il problema inconciliabile del peccato che ci separa da Dio. Signore, grazie perché la tua opera di riconciliazione ci permette di chiamare Abba, Padre, il nostro Dio. È una grande opera, Signore. Ti ringraziamo per questo, ti siamo grati, ti lodiamo e ti innalziamo, ti glorifichiamo, Padre. Grazie, nel nome di Gesù. Amen.